24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Vabbè, lo so che qualche WhatsApp audio l'avete mandato, ma i computer non ci assistono questa mattina.
Sono un'elettrice di destra, ma non riesco veramente a capire come si possa, una persona sana di mente, pensare di poter eleggere Trump alla guida di una nazione come gli Stati Uniti.
Si parla solo di Trump. Della signora Kamala per il momento ho sentito fare accenno solo di sfuggita. Ci sarà anche un motivo, eh.
Evviva i problemi tecnici.
Oh, sì, se ne è sentito poco perché tutti lo dicono sostanzialmente che non è una candidata fortissima. Tutti gli osservatori almeno, eh. Quasi un referendum pro o contro Trump. Vabbè, noi abbiamo, cara ascoltatrice, tradizioni e modi diversi, non radicalmente ormai, però rispetto alla politica americana. Molte delle cose che abbiamo sentito da Donald Trump in questa campagna elettorale sarebbero letteralmente inaccettabili in un qualsiasi contesto europeo. Eppure. Cioè, non molte, eh. Una parte, le parti più esagerate. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 4 novembre, sono le 7:21 minuti e 12 secondi. Addez America, come direbbero Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Ve lo ricordo, è il podcast dei nostri amici dedicato esattamente alle elezioni americane. E già che ci sono, vi ricordo anche i podcast di 24 mattino, che sono divisi in tre. Come la Gaia, la Gallia secondo Giulio Cesare. C'è la prima parte che sono lo spazio alle 6:30, l'apertura di giornata, poi questa parte che è la rassegna stampa e poi la parte finale che è lo spazio subito dopo il GR delle 8 che si chiama 24 mattino le interviste, lo trovate così sulla piattaforma di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme ed è lo spazio che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Dunque, se vi svegliate alle 6:30 e poi entrate al lavoro alle 7 e quindi vi sentite solo la prima parte, oppure siete adesso che state ascoltando solamente la rassegna stampa, sappiate che c'è molto, ma molto di più. Potete trovarlo appunto sulla piattaforma di Radio 24, su tutte le principali piattaforme. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, che è il Sole 24 Ore del lunedì, si dedica ai giovani. Poi si fa per dire, questa è la definizione internazionale, so che questa definizione statistica internazionale fa venire il prurito a molti, e ci sta, 6,5 milioni a casa con i genitori e consumi in calo, la definizione di giovani qua è 18-34 anni, quindi io so che 34 anni uno dice giovane a 34 anni, questa è la definizione statistica, no? Per chi resta in casa soprattutto, poi ci arriveremo, eh? La manovra interviene a tutto campo, stop alle detrazioni per figli a 30 anni in su, sgravi sulle assunzioni, garanzia mutui, welfare sugli affitti, e c'è il commento di Alessandro Rosina che si intitola così: paese sprovveduto senza progetti di vita. A proposito di elezioni americane, non avremo il tempo di entrarci, però Marco Valsani e Luca Veronese mettono insieme due pezzi molto interessanti su chi ha finanziato le elezioni americane in questi enormi conti, in questi enormi costi che riguardano il voto americano. Chi ha finanziato Harris, chi ha finanziato Trump? Trump e Harris, ultimi sondaggi a colpi di sorprese. Il titolo del Corriere della Sera, furia Trump, il voto è truccato, è il titolo della Stampa. Trump è già panico, è il titolo di Libero, che entra nel dettaglio del centrosinistra italiano e la reazione al voto americano. Ellie and Company nei guai, è l'occhiello. Trump Harris, la guerra dei sondaggi, il titolo del quotidiano nazionale. Stati Uniti, il mondo con il fiato sospeso, gli ultimi sondaggi rilanciano Harris, è il titolo di Domani. USA, Trump oltre il limite, è il titolo della Repubblica. Valencia, rabbia e fango sul re, è il titolo invece del Messaggero, che però in alto ha un titolo dedicato a Romano Prodi. Vi racconto la Cina in attesa del voto americano. Manovra da migliorare è il titolo del Giornale, che intervista il ministro degli esteri, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. C'è però, ed è il Giornale l'unico che fa questa operazione, in alto una foto della ragazza della quale vi abbiamo parlato appunto nello spazio delle 6:30, la ragazza che è rimasta in abbigliamento intimo all'università di Teheran, si spoglia in strada contro la polizia e finisce internata, silenzio femminista sull'eroina iraniana, è il titolo del Giornale. Landini fa scioperare la CGIL per dare più soldi agli Elkan, è il titolo della Verità. Il Fatto Quotidiano si sofferma sullo zio di Chiara Colosimo, che presiede la commissione antimafia. Colosimo è lo zio imbarazzante a disposizione del clan Arena. Era stato condannato a 4 anni e 6 mesi e radiato dall'albo degli avvocati. Fu intercettato sulla mega truffa Mokbel col figlio del boss. Sono a disposizione. E lei dice: non lo vedo dal 2010. Esaurimento americano è il titolo del pezzo di Paola Peduzzi sul Foglio. Il paese ha i nervi a pezzi, ci dice il direttore dell'Atlantic Jeffrey Goldberg, e l'istinto dittatoriale di Trump è una minaccia seria. Pensieri tetri in una Washington in marcia in cui i democratici cercano leggerezza e dicono: non è questa la fine dell'America. Dunque, vorrei ritornare in apertura sul tema che abbiamo toccato in realtà già in apertura alle 6:30, andando a vedere come lo trattano i giornali, perché è un po' nell'indifferenza o quasi che è avvenuto l'ennesimo omicidio da parte commesso da un adolescente, da un 17enne a Napoli. Repubblica con Paolo De Luca e Antonio Di Costanzo ci racconta della vicenda. Ricordo ancora i dettagli di cronaca. Comune di San Sebastiano al Vesuvio, scoppia una lite per una scarpa pestata tra giovani di comitive diverse. Santo Romano, 19 anni, va verso l'auto di uno di questi protagonisti della rista cercando di fare da paciere e viene centrato da un proiettile al petto. Viene centrato il 17enne che era salito su questa Smart, che tra l'altro non poteva guidare perché aveva 17 anni, tira fuori la pistola e gli spara. Il pezzo di Paolo De Luca e Antonio Di Costanzo, come dicevamo, ci porta su una questione che insieme, che riguarda la città, riguarda gli adolescenti e riguarda anche un tema più largo: un soggetto altamente pericoloso, capace di sparare contro persone inermi. È l'identikit che emerge dalle indagini sul 17enne fermato per l'omicidio di Santo Romano, 19 anni, che ieri ha confessato: ho sparato, sono stato io. Il giovane, fermato dai carabinieri, ha sparato contro Santo colpendolo al petto, ha fatto fuoco ancora ad altezza d'uomo su Salvatore, amico della vittima, rimasto ferito ad un gomito. Il 17enne non ha fatto nomi delle persone che erano con lui. Qualche ascoltatore prima ha chiesto: sì, ma come mai aveva un'arma? Ha detto: l'ho comprata dai rom, ma non ha fornito elementi per recuperarla. Alcuni, ha detto di essersi sentito in pericolo, sono stato inseguito e circondato da 4-5 persone, versione smentita dai testimoni. Ma qua arriva un altro snodo, oltre al fatto che un 17enne potesse girare con la pistola e guidando una macchina che non poteva guidare. Ha problemi di carattere psichiatrico accertati da una perizia del 2022, dice l'avvocato, che lo ha giudicato capace di intendere e di volere solo in parte dichiarato non imputabile. Nella perizia veniva segnalata la difficoltà dell'allora quindicenne a controllare gli impulsi. La stessa perizia, che tra l'altro era stata effettuata dopo la denuncia della madre per maltrattamenti ed estorsione a suo danno, si concludeva così: può diventare socialmente pericoloso soprattutto per la madre e i familiari. 2 anni dopo girava armato e sulla sua strada è finito un ragazzo che sognava di diventare un campione. E appunto, come è stato possibile? Scrive Alessandro De Angelis, mi sembra in maniera efficace, sul quotidiano La Stampa. Ci si potrebbe dilettare a lungo con tanto di birretta e popcorn davanti al nuovo avvincente capitolo della serie The House of De Luca. Mentre il mondo domani sarà col fiato sospeso per quel che cade alla Casa Bianca, il nostro prepara il colpo gobbo sul terzo mandato a Palazzo Santa Lucia. È già un bel passo avanti nell'impresa, perché i consiglieri del PD, contravvenendo agli ordini di Elly Schlein, hanno già fatto passare la legge in commissione. Un problema per Schlein, politico, il rischio di apparire una segretaria tutta chiacchiere distintivo è assai elevato, se non che accade che la visione della puntata è letteralmente interrotta dagli spari a Napoli, altro che popcorn. Per la seconda volta in 15 giorni è stato ammazzato un ragazzo per bene. Come il quindicenne della scorsa settimana, è stato freddato da un colpo di pistola di un altro minorenne. Voleva che finisse una discussione tra un bullo che insolentiva un suo amico per avergli sporcato una sneaker urtandola col piede. 2 settimane fa il colpo alla schiena era partito nell'ambito di una sparatoria tra paranzi a 2 passi da Corso Umberto. Insomma, una grande capitale del Mediterraneo è nelle mani delle baby gang. Non è cronaca nera, ma politica vera. Lo sono i fatti che raccontano di una resa dello Stato, lo sono le implicazioni sul futuro della città, che evidentemente è nelle mani del Signore per i prossimi 20 anni, se la violenza possiede le giovanissime generazioni. Lo sono le denunce cadute nel vuoto del tessuto sano della città, come quella dell'arcivescovo di Napoli, che davanti alla Bara Bianca ha puntato l'indice verso le istituzioni colpevoli di indifferenza e impotenza. E allora, in questa separatezza tra l'House of Cards del palazzo e la Gomorra nelle strade, c'è il cuore del problema, che rompe l'autoreferenzialità del racconto sui barbatrucchi legulei, su chi comanda e su come andrà a finire, e lo trascina proprio sul tema sicurezza, nel suo rapporto con la realtà, disvelandone i limiti. La destra, che comprensivamente fa il suo gioco, la tiene bassa su Napoli e parla di Albania. Fanno così gli imprenditori della paura, con un occhio ai facili fatturati elettorali, non i problemi reali, ma le finte emergenze create ad arte. La sinistra invece è prigioniera del suo ritratto di famiglia in un interno, semplicemente non se ne occupa. Eppure è un'emergenza politica vera, dentro cui c'è una perdita di credibilità della destra proprio sul tanto sbandierato terreno della sicurezza. E ci mette De Angelis anche la corsa sulla quale si sta impegnando il sindaco Manfredi per diventare presidente dell'ANCI. Non un bel ritratto della politica, ci pare. Una pausa.
24 mattino.
Più che come mai aveva un'arma, e come mai con tutti quei problemi andava in giro tranquillamente. Siamo sempre lì.
Si sente sempre parlare dei giovani, poi ne parlano sempre dei vecchi, ovviamente, ma mai che si senta parlare dei pensionati, mai che si senta dire: oh, quel pensionato è lì da 15 anni che non fa niente, non fa neanche da nonno, perché ormai non ci sono più nipoti a cui fare da nonni. Perché non va a fare un po' di volontariato? Perché non usa il tempo che ha a disposizione per la comunità? No, sta lì a non fare niente e a parlare male dei giovani. Ma spruniamo un po' questi pensionati a darsi da fare, visto che la vita media si allunga.
Donald o Kamala, ma vuoi mettere con i nostri Lello Topo e Ciccio Topo?
Giusto, giusto, mi sembra un giusto punto, caro ascoltatore. Faremo sentire il suo messaggio anche all'amico Paolo Mieli. Dunque, i giovani, appunto, come dice la nostra ascoltatrice. Oggi il Sole 24 Ore mette insieme i dati che arrivano dall'Istat. E sono questi, con Dario Acquaro, Cristiano Dell'Oste, Michela Finizio e Serena Uccello. Giovani, il 63% ancora in casa. 6 giovani su 10, in realtà la definizione statistica sarebbe young adults, cioè giovani adulti, che dà un'idea un po' diversa, comprenderete. La fotografia è scattata all'Istat sulla popolazione tra i 18 e i 34 anni e inquadra lo stallo in cui si trovano 6 milioni e mezzo di ragazzi, in parte già occupati, 2 milioni e mezzo, in parte in cerca di lavoro, 1,3 milioni, in parte ancora alle prese con lo studio, altri 2 milioni e mezzo. Su questa platea interverrà la manovra di bilancio che limiterà ai soli genitori di ragazzi di età inferiore a 30 anni la possibilità di avere la detrazione fiscale per i figli a carico. Ovviamente non riguarda i disabili, a cui viene riconosciuto anche l'assegno unico universale senza limiti di età. Il quadro appunto è questo: 6 milioni e mezzo di persone che vivono ancora con i genitori. È difficile dire, a proposito di quello che è previsto dalla legge di bilancio, se il venir meno di questa detrazione darà una spinta all'autonomia o se, come rilevano i critici, impoverirà i bilanci familiari già provati dall'inflazione. Probabilmente vivere con i genitori, scrivono i colleghi, rappresenta una necessità economica più che una scelta di vita. Lo dimostrano anche l'esodo in corso dal mezzogiorno e il fatto che la percentuale più alta di coloro che restano a casa sia proprio nel sud e nelle isole, dove sono più elevati i tassi di disoccupazione giovanile e la percentuale di persone che non studiano e non lavorano. Tra l'altro, alle difficoltà si aggiunge il costo della vita. Dai dati Istat emerge il crescente affanno dei giovani che vivono da soli, sempre stessa fascia di età. Negli ultimi 10 anni i loro consumi sono diminuiti del 7,7% in termini reali, quindi in maniera più forte rispetto alle famiglie, alle famiglie di persone con più anni. Da notare ovviamente che la discesa dei residenti tra i 18 e i 34 anni è più forte nel mezzogiorno, e questo è frutto di un esodo vero e proprio, un calo dell'8% al sud. In 6 anni è sparita una città come Messina, commenta Alessandro Rosina, il demografo e firma del Sole 24 Ore. Le persistenti difficoltà nella transizione scuola-lavoro si riflettono sull'occupazione giovanile. Ad avere un impiego nella fascia 15-29 anni, secondo Eurostat, è circa 1 su 2 in Europa, contro poco più di 1 su 3 in Italia. Siamo sotto anche a Grecia e Bulgaria. Anche i divari di genere territoriali che ci caratterizzano, nonostante qualche progresso, rimangono tra i più ampi d'Europa. Continuiamo ad essere il paese con l'età più tardiva al primo figlio. Questo indicatore può essere considerato quello più informativo sul successo della transizione scuola-lavoro e sulle prospettive di sviluppo di un territorio. L'arrivo di un figlio è la scelta più impegnativa e responsabilizzante nei confronti del futuro. Quanti più giovani in un territorio si troveranno con solide prospettive occupazionali e di reddito, presenza di servizi per l'infanzia di qualità e strumenti efficaci di conciliazione, possibilità di accesso ad un'abitazione, tanto maggiore sarà la quota di coloro che, anziché rinviare la decisione di avere un figlio, la potranno liberamente realizzare. È il tema sul quale torniamo spesso ed è il tema aperto. Ah, niente paura, perché se c'è un calo della popolazione dovuto al fatto che si fanno meno figli, che i giovani scappano, eccetera eccetera, abbiamo sempre gli oriundi che arrivano, oggi ci torna, continuiamo ad occuparcene, perché resta un tema gigantesco. Se ne occupa a pagina 14 e 15 il Quotidiano Nazionale, la caccia al passaporto italiano dal Brasile al Veneto. Per darvi un'idea delle stime di quanti oriundi ci sono e che potrebbero chiedere la cittadinanza, eccole qua. Sono 27 milioni e 200 mila brasiliani, 25 milioni di argentini, 5 milioni di venezuelani e poi a scendere 2 milioni e mezzo di paraguayani, 2 milioni di colombiani, 1 milione e 600 mila uruguagi, 1 milione e 400 mila del Perù, 850.000 del Messico, eccetera, eccetera, eccetera. In Argentina ovviamente sono il 62,5% della popolazione totale. Cosa stanno facendo? Stanno facendo quello che abbiamo raccontato in più di un'occasione. Prendono il bisnonno, il trisavolo, dicono questo era italiano, veniva da questo paese, mi rivolgo a quel comune per avere la cittadinanza. Il problema è che se il trisavolo ha avuto 10 figli, quelli hanno avuto 20 figli e poi e quindi ti ritrovi con 100 richieste di cittadinanza. Il sindaco di Soave, Matteo Prezzi, ha cercato di mettere un argine ideando il diritto di ricerca. 2.000 euro se l'anagrafe deve accollarsi tutta l'indagine, 500 se la richiesta contiene già le informazioni utili per lavorare sull'archivio storico comunale. Le domande sono passate da 180 a 30 l'anno. Ma pensa un po'. Ma non è la soluzione. I comuni, una volta accolta la cittadinanza, scrive Davide Nitrosi da Venezia, devono anche iscrivere tutti gli atti relativi ai nuovi cittadini, matrimoni, divorzi, nascite, impossibile non mandare in tilt gli uffici. Il presidente del Tribunale di Venezia, abbiamo in media una media di 1500 nuove iscrizioni di ricorsi al mese, 1500 al mese. Ne restano da evadere 19.000, ci sono gruppi addirittura 100 persone insieme. Il tema è cambiare la legge, che poi era uno degli obiettivi della nuova legge sulla cittadinanza di Forza Italia. Allora, sul fronte della situazione politica, gli Stati Uniti, è presto detto, troverete un sacco di dettagli su dei sondaggi che, come abbiamo detto prima, alle 6.30 dicono poco o nulla, nel senso che il margine è talmente stretto che al momento non si riesce a capire chi vincerà. E vi risparmio le discussioni tra destra e sinistra italiana su sei pro Trump, sei contro Trump, sei pro Harris, sei contro Harris, perché è poco interessante. Mi pare più interessante ai nostri fini al momento, e soprattutto mi sembra un po' più concreta come crisi politica in arrivo, quella che riguarda la Germania, dove, scrive Tonia Mastrobuoni a pagina 18 di Repubblica, a Berlino, dopo mesi di agonia della maggioranza più rissosa della storia, tutti si sono segnati due date sul calendario. La prima è mercoledì 6 novembre, il giorno dopo il voto negli Stati Uniti, appunto. Allora è prevista una riunione di maggioranza capitanata dai tre leader della coalizione Semaforo, il cancelliere socialdemocratico, il suo vice Robert Habeck dei Verdi e il ministro delle finanze liberale Christian Lindner, e lì andrà in scena la battaglia finale sul bilancio, che dovrebbe essere discusso entro metà mese. E là potrebbe saltare il governo. Lindner, dichiarato sacerdote dell'agenda ordoliberale, così scrive Mastrobuoni, propone di tagliare i sussidi di solidarietà all'est, gli assegni sociali, spostare in avanti la scadenza per la neutralità climatica. Un dito nell'occhio soprattutto per il collega dell'economia, il verde Habeck, che a sua volta ha presentato un generoso maxi piano di investimenti qualche giorno fa. La morale è che l'altra data è il 9 marzo, che è il momento nel quale si potrebbe andare al voto. Voglio tornare sulla Germania, ma lo facciamo dopo la pausa.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta 24 mattino.
Il problema dei giovani è un problema reale, ma mi pare che il modo di parlarne in generale stia solo incentivando lo scontro generazionale, cioè incomprensione totale tra generazioni anche da parte dei giovani, purtroppo.
Io tendo a vedere di più l'altro lato, se consente, cara ascoltatrice, pur ormai avvicinandomi a larghissimi passi, a velocissimi passi verso la seconda categoria, quella dei vecchi, diciamo, non propriamente, però ci siamo quasi, però invece vedo un atteggiamento molto più simile a quello che ci diceva l'ascoltatrice prima, cioè un atteggiamento nei confronti dei giovani a, innanzitutto, generalizzante, primo punto, in secondo luogo sempre un po' sospettoso. Del resto è un paese che ha l'età che ha il nostro, quindi è così. Sono sempre peggio di noi, ragionano peggio di noi, scrivono peggio di noi, sono più bamboccioni, sempre così, il racconto è sempre questo, sono inclini alla violenza, si drogano di più. È come se non fossero gli stessi discorsi che facevano i nostri genitori su di noi. No, è sempre stato così. A volte tendiamo a dimenticarcelo, però, per carità, è solo una mia impressione, magari. Il discorso pubblico mi sembra un po' orientato in questa direzione. Dunque, tornando alla Germania, Mara Gergolet, che è la corrispondente invece del Corriere della Sera da appunto Berlino, siamo a pagina 21. Specifica cosa è contenuto in questo documento del ministro Lindner, del ministro delle finanze Lindner, un liberale con un partito ormai ridotto ai minimi termini, che chiede, mascherato tra preamboli e paragrafi come meno burocrazia ai due partiti, di rinunciare alle proprie proposte identitarie. Il Bürgergeld, il reddito di cittadinanza, simbolo della SPD che Lindner vuole tagliare, e la legge sulle pompe di calore, sfortunata bandiera di Habeck, non ho dettagli su questo, prometto che mi informerò. Non venissero accolte le richieste, liberali non approveranno la finanziaria che si deve chiudere in 2 settimane, una dichiarazione di guerra. Un governo litigioso con il più basso gradimento al 15% del dopoguerra, incapace di dare una direzione a un paese bloccato. 9 marzo è la data che si diceva. Se, come affermano alcuni autorevoli giornalisti, Lindner si è ormai deciso, i tempi potrebbero essere anche molto brevi. Addirittura l'annuncio potrebbe arrivare già mercoledì alla riunione di governo. Prima però c'è da aspettare la lunga notte americana. Dovesse vincere Trump, è l'opinione più diffusa, con l'imprevedibilità americana dai dazi all'Ucraina, nessuno si azzarderà ad un salto nel buio. Dovesse spuntarla Kamala Harris, già la sera potrebbero venire meno le remore e aprirsi i giochi anche a Berlino. E visto che siamo su questo, sulla questione dei dazi, i pezzi più interessanti oggi sugli Stati Uniti, secondo me li trovate al di là, come vi raccontavo, se siete interessati a come è andata la distribuzione del denaro dei cittadini e dei magnati, di chi ha tanti soldi, tra Kamala Harris e Donald Trump. Ci sono gli ottimi pezzi di Luca Veronese e Marco Valsania, che poi vi danno anche l'idea di quanti quattrini circolino per le elezioni americane. I pezzi più interessanti li trovate con Francesco Malfetano e Jacopo Orsini, direi a pagina 3 del Messaggero. Il titolo è Kamala amica dell'Italia, Donald alleato sul green, Roma non teme scossoni, che dà indicazione di una certa tranquillità italiana, perché se da una parte sulla questione dei dazi Trump è preoccupante, visto che siamo tra i nostri primi partner commerciali, dall'altra parte la frenata sulla parte green lo allinea un po' di più su quella che è la visione del governo italiano. E poi questo "per chi ti fa il mondo" di Paolo Valentino, addirittura con uno schemino a favore di Trump, Putin, Orbán, Modi, Netanyahu, Bin Salman, Milei, e dall'altra parte Starmer, il premier britannico, Scholz, Macron, Sanchez, Ishiba, il nuovo premier giapponese e Trudeau. Infine un accenno, abbiamo solamente un minuto e mezzo, un accenno alla legge di bilancio, che oggi sono al via le audizioni sulla legge di bilancio, mentre sale, scrive Repubblica con Rosaria Amato, lo scontro sugli emendamenti, ossia sulle proposte di modifica alla manovra. Si parla di modifiche sulla web tax e non solo. In questa pagina forse la cosa più interessante è l'intervista al sottosegretario all'economia Federico Freni, il quale parla di una riapertura dei termini per il concordato preventivo e una nuova rottamazione delle cartelle. Puntiamo a ridurre l'evasione, dice Freni, e vedremo cosa succederà. È sempre sulla manovra. Pagina 9 del giornale, l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani. Bisognerebbe aumentare le pensioni minime, per questo c'è bisogno di riaprire il concordato fiscale. Come vedete torna questa cosa, succederà in qualche modo. Anche sulla tassazione delle realtà che operano nel web abbiamo una nostra proposta: dobbiamo tassare i giganti che operano su internet, non i piccoli. Poi bisogna ridurre ancora l'IRPEF e aumentare le pensioni minime. Rimangono comunque, dice, i nostri obiettivi prioritari. Vedremo cosa accadrà in sede di conversione della legge di bilancio. Il GR, il 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.